apriamo la scrittura nel libro del Deuteronomio e leggiamo insieme dal versetto 7 al versetto 15. Deuteronomio, capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 15. Stiamo esponendo la legge del Signore, i 10 comandamenti, la legge morale. E dice così, Deuteronomio 5, 7, «Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, poiché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Osserva il giorno del riposo per santificarlo. Come il Signore il tuo Dio ti ha comandato, lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e con braccio steso. Perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo. Abbiamo letto i primi 4 comandamenti che sono definiti comunemente la prima tavola della legge. E questi 4 comandamenti, i primi 4 comandamenti, riguardano e regolano il nostro rapporto con Dio e i doveri nostri nei confronti di colui che è stato il nostro creatore, di colui che ci ha fatti e di colui che ci ha redenti, ci ha liberati, ci ha salvati. Se non vi fosse la prima tavola della legge, cioè se i nostri doveri fossero soltanto quelli che vanno dal 5° comandamento fino al 10° comandamento, che vedremo la prossima volta, il cristianesimo che cosa sarebbe? Si ridurrebbe ad essere una forma di umanesimo, una forma di religione orizzontale che ci ordina il rispetto degli altri, quindi a cominciare dai nostri genitori, la proprietà privata, la vita altrui, i beni altrui, diciamo la purezza altrui e così via. Ma non sarebbe per nulla eccellente rispetto ad altre religioni o alle altre religioni che pure hanno dei buoni precetti in questo senso. La prima tavola della legge, quella che guarderemo oggi velocemente, mostra la priorità, la precedenza, la centralità, l'onore che deve essere attribuito a Dio, non solo nelle nostre parole, nelle nostre azioni, religiose o meno, ma primariamente nei nostri sentimenti, nel nostro cuore, nel nostro intimo, nell'anima nostra. E poi anche nel servizio che noi gli rendiamo. Cioè, dobbiamo veramente questa prima tavola ci aiuta a comprendere e a mettere in pratica ciò che significa che Dio è Signore, che Dio è un Dio di grazia, che Dio è un Dio che domina e che già abbiamo visto che questi elementi della natura e del carattere di Dio sono descritti nella prefazione della legge morale. Vi ricorderete, prima del primo comandamento c'è questa prefazione: io sono il Signore, io sono Yahweh, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Questa è la prefazione che, vi ricorderete, ci mostra la signoria di Dio, il diritto di Dio di comandare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E quindi la prima tavola mostra qualcosa prima di tutto intorno alla natura stessa di Dio, cioè il fatto che Dio non è soltanto un essere, diciamo, grande, un principio eterno, ma è una persona. Ci mostra la personalità di Yahweh. E dobbiamo considerare che i comandamenti che Dio ci dà, prima di tutto, sono fonte di rivelazione, prima ancora che di prescrizione. Cioè, quando Dio ci dà un comandamento, la prima cosa che dobbiamo cercare di vedere, di scorgere, è che cosa quel comandamento ci insegna intorno alla natura di Dio, a chi Egli è. E quindi l'utilità dei comandamenti, primariamente, riguarda proprio questo, riguarda il fatto che ci insegnano chi è il nostro Dio. Inoltre, e questo non lo dirò mai abbastanza, non lo rimarcherò mai sufficientemente, la legge del Signore, i comandamenti, non sono una via di salvezza, cioè non ci indicano il modo in cui noi possiamo essere salvati. Se così fosse, se si potesse essere salvati mediante l'ubbidienza ai 10 comandamenti, nessuno potrebbe essere salvato, perché nessuno di noi e nessun essere umano, a parte uno, ha mai messo in pratica la legge del Signore in tutto e per tutto. Prima di tutto con una integrità di cuore, ma poi con uno scrupolo e una attenzione dovuti, necessari. Solo Cristo ha osservato tutti i comandamenti di Dio senza discostarsene mai. Invece tutti gli uomini, anche quelli che ammettono che la legge è buona, che la legge è giusta, che la legge è santa, che sono i primi a trasgredirla. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani, quando, parlando ai Giudei, dice: voi dite che non bisogna rubare, eppure siete ladri. Dice che non dite che non bisogna commettere adulterio, eppure lo fate. È così. Quale vuo essere umano vive secondo coscienza? Nessuno. Quante volte abbiamo violato la nostra stessa coscienza? Abbiamo fatto il male sapendo che era male. E quante volte lo abbiamo fatto davvero scegliendo di farlo, seppure odiando quello che stavamo facendo? Nessun uomo rispetta la propria coscienza, perché noi per natura siamo peccatori. Quindi i comandamenti non sono via di salvezza, ma sono direttivi, cioè ci indicano la via che dobbiamo seguire, ci indicano la via della perfezione. Sono dei cartelli indicatori. E soprattutto dobbiamo fare attenzione, perché i comandamenti sono primariamente rivolti a dirigere i nostri sentimenti, il nostro cuore. Sono primariamente interiori e spirituali, piuttosto che esteriori e, diciamo, come si dice, legalistici, cioè fai questo, non fai quest'altro. No, prima di tutto, e lo vedremo, Dio desidera che noi diamo a Lui primariamente il nostro cuore. E d'altronde è impossibile essere ubbidienti a Dio se il nostro cuore è estraneo, alieno a Dio, se non amiamo Dio intensamente, sinceramente, profondamente. Questi comandamenti sono negativi e positivi, cioè ci indicano cosa non dobbiamo fare e ci mostrano anche cosa è che dobbiamo fare. E non mi soffermerò moltissimo su ogni comandamento. Questa sera il mio scopo è quello di rispondere a 1, 2, 3, 4, 5, 6 domande per ogni comandamento. 6 per 4, 24, insomma sono 24 domande, ma non mi tratterrò molto. Lo faccio per fornirvi un metodo. Il primo comandamento, per esempio, che cosa dice? Non avere altri dei oltre a me. E la prima domanda è questa: che cosa rivela intorno a Dio? Quindi abbiamo detto che i comandamenti sono rivelazioni di Dio. Questo comandamento, non avere altri dei oltre a me, che cosa ci rivela intorno a Dio? Ci rivela che Dio è unico, che c'è un solo Dio e che qualunque altro Dio che viene messo accanto a Lui o prima di Lui o dopo di Lui è un falso Dio, è un idolo. Dio è uno solo, c'è un solo Dio. E a che cosa ci dirige? Quindi se Dio è uno solo, che cosa... Quale direzione impone alla nostra vita la riflessione sul fatto che non esistono altri dei e che non devono esserci altri dei all'infuori di Dio nella nostra vita? Beh, che Dio non tollera alcun concorrente, che vuole l'esclusiva dei nostri sentimenti, della nostra adorazione, della nostra ubbidienza. Perché? Perché qualunque altra divinità presente nel nostro cuore accanto a Dio, non essendo vera, che effetto avrà? Quello di sviarci e di confonderci, di portarci su una strada che è sbagliata. Non avere altri dei nel mio cospetto non è un atto di tirannia, come se Dio ci volesse togliere qualche cosa di cui noi possiamo godere, ma è un atto di protezione. È la stessa cosa che una mamma dice al proprio figlio piccolo: senti, questa è la colazione che devi mangiare quando stai fuori di casa. Non accettare altre cose che ti vengono date da qualunque altra persona. Perché? Magari questa persona, questo bambino ha un'intolleranza al glutine, no? Allora qualunque cosa che tu vuoi mangiare, anche se può essere, tra virgolette, buona di per sé, ti potrà fare male. E io ti dico non mangiarne, non prenderne, perché per amore tuo non voglio che ci sia nulla che ti faccia del male. Quindi non è un atto di tirannide quello di essere esclusivo, ma un atto di amore, di preservazione. E quindi Dio ci dice che ci dirige a non avere alcun concorrente e ci indica anche un ordine negativo, che è: non dobbiamo mettere accanto a Lui, né sopra di Lui, né dopo di Lui, altri esseri o altre cose. E questo è un peccato molto ricorrente. Noi quando pensiamo a questo comandamento, a cosa pensiamo? Ecco, al cattolicesimo romano, che mette a Maria, che mette ai santi, eccetera. Ma questo è un modo certo di trasgredire il primo comandamento, ma quante volte noi mettiamo altre persone o altre cose al posto di Dio, accanto a Dio? Quante volte invece di camminare secondo i consigli della parola di Dio accettiamo i consigli di quelli che la Bibbia chiama degli empi? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma che medita nella parola di Dio, nella legge del Signore notte e giorno. Quante volte seguiamo la nostra stessa, il nostro stesso discernimento? Nel libro dei Proverbi, al capitolo 3, c'è questa raccomandazione da parte del saggio Salomone al suo figlio: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore osservi i miei comandamenti, ti procureranno lunghi giorni, anni di vita, prosperità, eccetera. Dice: non appoggiarti, confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, la tua esperienza, il tuo modo di vedere le cose. Ecco, questo è un modo di trasgredire il primo comandamento. Noi diventiamo Dio di noi stessi, noi mettiamo il nostro modo di vedere le cose in base alle nostre esperienze al confronto e al di sopra di quelli che sono i comandamenti di Dio. Dio dice una cosa, noi diciamo non funziona questa cosa, dobbiamo fare diversamente, oppure è troppo difficile, o non è per me. Quindi cosa significa il primo comandamento per il nostro cuore? Significa che dobbiamo riconoscere Dio come unico Dio, unico e vero Dio, come nostro Dio, e che dobbiamo glorificarlo ogni giorno e sempre, ogni giorno e ogni momento della nostra vita. E quindi come possiamo applicarla alla nostra situazione? Domandiamoci il primo comandamento: come possiamo applicarlo alla nostra situazione? Dobbiamo esaminarci sulle cose che occupano il nostro tempo, i nostri desideri, le cose per le quali siamo pronti e disposti a spendere il nostro denaro, e scoprire che cosa è che compete con il posto che spetta invece a Dio soltanto. Non avere altri dei al mio cospetto. Forse una cosa buona è che di tanto in tanto, magari per una volta alla settimana, scorriamo tutti i 10 comandamenti e ci poniamo queste domande. Signore, che cosa c'è nella mia vita che in questa settimana ha occupato la maggior parte delle mie ansietà, delle mie preoccupazioni, per cui ho speso la maggior parte del mio denaro o il mio tempo? Che cosa, con chi ho voluto, no, spendere maggiormente, ho goduto maggiormente di spendere il tempo nel parlare, nei miei sentimenti e così via? Non avere altri dei al mio cospetto. Il secondo comandamento è un po' più lungo, dice: non farti immagine, scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra, nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi, secondo le nostre domande, che cosa ci rivela intorno a Dio il secondo comandamento? Ci rivela che Dio non è rappresentabile in nessun modo, che Dio non può essere raffigurato mediante alcuna immagine, mediante alcuna scultura, che qualunque rappresentazione fisica di Dio è disonorare Dio, è una perversione della natura di Dio, e che qualunque forma di adorazione resa a Dio mediante l'uso di immagini non gli è gradita, lo disonora e accende la sua gelosia, il suo amore possessivo ed esclusivo verso di noi. Io sono un Dio geloso. Che parola forte! Non voglio che mi adoriate in questo modo, mediante l'uso di immagini, di rappresentazioni. Se vi ricordate, questo è stato il peccato di Israele. Quando Mosè si trovava sul monte, chiesero ad Aronne di costruire un vitello, e non è che dissero questo è il dio Tizio e Caio degli egiziani, un altro dio, dissero no, Israele, questo è Yahweh, è Dio che ti ha tirato fuori dall'Egitto. E pretendevano di adorare il Dio che li aveva tirati fuori dall'Egitto utilizzando l'immagine di quel vitello d'oro, la forza, il potere di questo vitello che aveva sconfitto gli dei d'Egitto. Ma Dio non si compiacque di questa adorazione, e l'adorazione mediante l'uso di immagini portò alla corruzione del popolo, perché dopo aver mangiato e bevuto si alzò per divertirsi. E quella culto e quella festa divenne un'orgia spaventosa. E certamente questo è il comandamento di Dio. Dio è un Dio giusto, questo comandamento ci rivela che Dio è un Dio giusto nel retribuire il male e misericordioso nel benedire il suo popolo. Io punisco, e Dio afferma di essere un Dio che retribuisce il male fino alla terza e alla quarta generazione. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ma poi quando parla della sua bontà, dice uso bontà fino alla millesima generazione. Guardate, 3-4 generazioni, 1000 generazioni da quest'altra parte. Quindi la sua generosità e la sua misericordia e la sua benevolenza è infinitamente più grande rispetto alla sua giusta retribuzione. E questo secondo comandamento rivela qualcosa che viene poche volte osservato. Alla fine dice, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, cioè amore verso Dio e ubbidienza ai suoi comandamenti non sono due cose distinte e separate. Chi lo ama ubbidisce. Gesù lo ha detto, lo ha rivelato: se uno ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E io e il Padre verremo e dimoreremo verso Dio. Vedete come la legge non è esteriore, non è che Dio ci ordina di fare certe cose, ci ordina di non fare certe cose, obtorto collo, come si dice, lo facciamo. No, Dio vuole il nostro cuore. Quindi questo secondo comandamento ci dirige a un'adorazione spirituale, a una ubbidienza del cuore. Ci ordina certamente di non usare rappresentazioni di Dio, non usare immaginazioni improprie intorno a Dio, e ci dice, ci ordina, ci comanda di attenerci alla sua rivelazione e a compiere un'adorazione che è controculturale, cioè che è contraria a quella che tutti quanti fanno. Nell'epoca in cui il Signore diede questo comandamento, come venivano adorati gli dèi? Come si svolgeva la religione? Mediante l'uso di immagini. Non c'era nessuno che avesse una religione senza immagini. L'unico popolo che aveva una religione senza immagini era il popolo di Israele, perché Dio dice: io non posso essere rappresentato. E la gente che andava ad adorare Dio dice: ma dov'è il vostro Dio? È il nostro Dio è spirito. E questo significa che la vera adorazione a Dio è sempre controculturale, che quando qualcuno viene, no? E dice: ah, che bello, come mi sento a mio agio in questa forma di adorazione a Dio. E c'è qualcosa che non va, che non funziona, deve esserci un punto di cesura, qualcosa. Molte chiese si cercano di rendere l'adorazione, quindi il culto, piacevole, gradevole, dilettevole, di intrattenere la gente che viene ad adorare Dio. Invece non deve essere così. La gente che viene ad adorare Dio deve sentire un senso di disagio prima. Non dico che quando adoriamo Dio dobbiamo sentirci a disagio, ma il primo impatto deve essere quello di comprendere che Dio viene adorato in modo diverso da come ci aspetteremmo. Come all'epoca in cui sono stati dati questi comandamenti, Dio veniva adorato in modo diverso da come le popolazioni pagane se l'aspettavano. E questa è la vera adorazione di Dio. Quindi, cosa significa per il nostro cuore tutto questo? Che è il l'anima nostra, i nostri sentimenti devono essere attratti da Dio, per ciò che Egli è. E la nostra meditazione delle sue qualità deve procedere dalla conoscenza che acquisiamo mediante la sua parola, piuttosto che mediante una qualche visione o rappresentazione grafica o artistica di Dio. Paolo diceva, Galati insensati, chi vi ha ammaliati, chi vi ha stregati, chi vi ha fatto questo incantesimo nel quale siete caduti? Voi, dinanzi al quale Cristo crocifisso è stato dipinto al vivo. Come? Mediante la sua predicazione. Dio deve essere spiegato. E poi lo Spirito Santo renderà la persona di Dio e di Cristo reali al nostro cuore. E questo è il compito dello Spirito Santo. Quindi come possiamo applicare questo secondo comandamento al nostro cuore? Possiamo applicarlo adorando Dio in spirito e verità, spinti e sostenuti da un santo timore e un amore reale verso il nostro Dio, profondo verso il nostro Dio. C'è un vecchio coro che dice: Signore, più amore per te, più amore per te. E in fondo è questo quello che distingue i veri cristiani. Tutte le cose cooperano al bene di chi? Degli eletti di Dio, di quelli che Dio ha preconosciuti, che ha predestinati, eccetera. Ma chi sono queste persone che appartengono a Dio e per le quali tutte le cose cooperano al bene? Vengono definite con il termine di quelli che amano Dio. Perché è l'amore che abbiamo verso Dio che dimostra che apparteniamo al Signore. Se l'amore è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato, e questa è l'opera dello Spirito Santo, comunicarci Dio, la sua natura, lo Spirito Santo viene in noi e ci sparge l'amore di Dio, e questo amore di Dio che cosa fa? Ritorna a Dio e al nostro prossimo. E diventiamo persone che ci amiamo gli uni gli altri, ma prima di tutto che amano Dio. E quindi questo secondo comandamento ci ordina e ci indica e ci richiede che noi possiamo amare in modo reale e profondo il nostro Dio. Terzo comandamento. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Cosa ci rivela intorno a Dio questo comandamento? Ci rivela che Dio è santo, ovvero che Lui è assolutamente separato dal male e che la sua natura è eccellente in modo unico ed è perfetta in ogni aspetto. Il nome è uguale al carattere, alla persona. Il nome di Dio, Yahweh, rivela la sua eternità. Il nome di Dio rivela la sua persona e il suo carattere. Quindi a cosa ci dirige? Ci dirige ad usare in modo santo e riverente il nome di Dio, i suoi titoli, i suoi attributi, la sua parola, le sue opere. E ovviamente questo comandamento è contro coloro che bestemmiano, che usano il nome di Dio per maledire le persone, o maledicono il nome di Dio. Nell'Antico Testamento queste persone venivano lapidate immediatamente. Ma non solo questo. Questo uso santo del nome di Dio ci ricorda che noi dobbiamo usare il suo nome senza leggerezza, o dobbiamo usarlo con cognizione di causa. Condanna la leggerezza nell'uso del nome di Dio, la profanità, l'uso del nome di Dio per esclamare: oh Dio, o cose di questo genere, Gesù, 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 o anche quest'uso ridondante del nome di Dio e delle cose sante. Dobbiamo quindi invocare con riverenza e con regolarità come nostro Dio, celebrare il suo nome in modo adeguato, quando e dove il suo nome è pronunciato, la sua presenza è concessa. Quando noi invochiamo il nome di Dio, Dio promette di essere in mezzo a noi. Non è una questione magica che noi invochiamo Dio e accadono le cose, ma è il fatto che Lui onora la sua promessa. E quando il nome di Dio è invocato, è richiesto, è onorato adeguatamente, Lui promette di essere presente per benedire coloro che lo invocano. E quindi il nome di Dio deve essere usato con riverenza. Dobbiamo quindi fare attenzione a non cadere nell'estrema confidenzialità nei confronti di Dio. Come se Dio fosse il Signore, ci si rivolge, io molte volte c'è un modo che non riesco a comprendere in cui alcune persone pregano. Come se ci si rivolgesse a qualcuno che è un compagno di banco o qualcuno del nostro livello, no? Dio è in cielo e noi siamo in terra. Dio è Dio, noi siamo delle creature. Noi quando ci rivolgiamo a Lui, prima di aprire la bocca, dobbiamo pensare a chi ci stiamo rivolgendo e pensare a cosa e come dobbiamo parlare. Dobbiamo fare attenzione quindi a non cadere in un'estrema confidenzialità nei confronti di Dio, perché tutto ciò che è divino deve essere trattato con cura, con rispetto, e dobbiamo mostrare questa riverenza nel modo in cui parliamo e agiamo nei confronti di Dio. Come possiamo applicare questa verità alla nostra situazione? Insegnando e dando l'esempio. Nel modo di parlare, per esempio, ci sono persone che sono estremamente superficiali in qualunque circostanza, qualunque cosa succeda. Ah, Gesù, ah sì, alleluia. Ne ho conosciute e ne vedo sempre, purtroppo, di queste persone, che non pensano alle cose che dicono e non pensano al peso che hanno le parole. Ecco, quando noi menzioniamo Dio, le cose sante di Dio, il suo carattere, le sue opere, la sua parola, dobbiamo essere capaci di dare peso alle cose che diciamo. E molte volte, mediante un uso improprio di Dio e della sua parola, noi spingiamo la gente a disprezzare le cose divine. Vi ricordate quale fu il grande peccato dei figli di Eli? Nel primo libro di Samuele si parla di questi due figli di Eli, che erano sacerdoti, che però erano dei sacerdoti indegni, che conducevano l'adorazione a Dio, però erano persone che compivano ogni genere di peccato. Dice che egli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano, e tutto Israele, come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Quindi erano persone che dovevano rappresentare Dio e che dovevano essere adoratori di Dio, eppure erano fornicatori, erano persone che vivevano per la propria carne. E disse loro: perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Cioè, la gente andava a pregare, però li criticava dietro, no? E dicevano: guarda che cosa fanno queste persone. Non fate così, figli miei, poiché quel che io odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché il Signore li voleva fare morire. Ed è scritto che facendo così, queste persone portavano il popolo a disprezzare le offerte fatte a Dio. Ed è questo il modo in cui noi, che siamo sacerdoti del Signore, possiamo peccare contro questo terzo comandamento. Quando con il nostro comportamento, pure se nominiamo il nome di Dio, il nostro carattere, le nostre azioni, il nostro agire nei confronti del prossimo, piuttosto che fare quello che ci è stato detto sabato scorso, avvicinare le persone a Dio, facciamo sì che Dio divenga abominevole per loro, o le facciamo allontanare da Dio. E a volte siamo impazienti. Nominare il nome di Dio in vano è il peccato che spesse volte compiono gli impazienti, che vorrebbero vedere tutto subito. E invece non ci rendiamo conto che la gente spesse volte deve essere avvicinata a Dio per gradi, e che ci sono dei momenti che il Signore ci concede per poter dire quella parola che penetra fino nella profondità del cuore. E quindi approfittare delle occasioni, senza essere pedulanti o pedanti. Infine, il quarto comandamento, e velocemente, che cosa dice? Dice: osserva il giorno del riposo per santificarlo, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato. Lavora 6 giorni, fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente, con braccio steso. Perciò il Signore il tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del riposo. Che cosa ci rivela questo comandamento intorno a Dio? Ci rivela che anche il tempo appartiene a Dio. Non solo il nostro corpo, la nostra anima, non solo il nostro denaro, le nostre risorse, ma anche il tempo appartiene a Dio, e che Egli è il creatore, e che la sua creazione e il modo in cui ha agito mostrano la sua volontà, che tutte le creature e tutto ciò che esiste nel mondo deve glorificare Dio. Tuo servo, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, ma perfino l'asino e il bue devono avere il giorno del riposo. Perché tutte le creature devono onorare Dio, ogni cosa che respira deve lodare il Signore. Tutto il mondo deve glorificare Dio, e che Dio è un Dio che libera, e la nostra liberazione richiede la nostra devozione. Questo quarto comandamento si conclude proprio dicendo così: il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente, braccio steso, perciò il Signore, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del riposo, che il giorno dell'adorazione, un giorno su 7, è prima di tutto riconoscere che Dio è Dio del creato, che in 6 giorni ha fatto il mondo e il 7° si è riposato, ma che anche è il Dio della redenzione. Siccome Dio ci ha liberati dalla schiavitù, noi abbiamo un debito di adorazione nei suoi confronti. E ricordarci che un giorno su 7 deve essere appartato per l'adorazione a Dio, e che dobbiamo, nei limiti del possibile, ma con tutta l'intenzionalità di chi vuole ubbidire a Dio, appartare quel giorno per l'adorazione, e la consapevolezza che siamo creature di Dio e che siamo figli di Dio. Quindi a che cosa ci dirige questo quarto comandamento? Ci dirige ad adorare Dio con regolarità, con sincerità. Ci dirige a imparare a focalizzare in modo speciale i nostri pensieri su Dio. Ovviamente non dobbiamo profanare il giorno del riposo, che dalla creazione fino alla risurrezione di Cristo è stato il 7°, dalla risurrezione di Cristo fino al suo ritorno è il 1° della settimana, la domenica, e che quando Cristo ritornerà cambierà nuovamente, non sarà né il 1° né il 7°, sarà l'unico giorno, perché entreremo nel sabato eterno, nel riposo eterno. E quale dovere noi abbiamo, quello di adorare Dio in modo speciale un giorno su sette, e per il nostro cuore, che cosa significa tutto questo? Che dobbiamo amare l'adorazione di Dio, che dobbiamo cercare periodi nella nostra vita di più intensa comunione con Lui, e che periodicamente ci dobbiamo dedicare con anima e corpo a questa attività, e anche questo è un'attività che è controculturale, perché nel mondo la gente lavorerebbe 7 giorni su 7 pur di fare più soldi, oppure lavorerebbe mai per divertirsi soltanto. Noi invece, come cristiani, abbiamo capito che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per lavorare, c'è un tempo per smettere di lavorare, c'è un tempo per pregare e cercare Dio. E questo ordine è la bellezza del cristianesimo. Quando la regina di Saba andò a trovare Salomone, da che cosa rimase meravigliato? Rimase meravigliato sicuramente dalla ricchezza, dalla bellezza, dalla saggezza con cui Salomone aveva fatto tutto, però dice che vide l'ordine del culto e come si svolgeva il culto al Signore, e ne rimase straordinariamente colpita. Noi dovremmo essere portatori di questa stessa meraviglia, fratelli, nei confronti del mondo. E quindi, come possiamo applicarlo alla nostra situazione? Possiamo applicarlo alla nostra situazione combattendo contro tutto ciò che vorrebbe distoglierci dall'adorazione di Dio, organizzando bene la nostra settimana e ubbidendo in fede al Signore. Perché? Perché molte volte, vedete, l'osservare i comandamenti di Dio è una azione, è un atto di fede. Perché tutto ci dice, no, non lo fare, se fai questo, poi succede questo. No, fratelli, quando comprendiamo che Dio ci chiede qualcosa, dobbiamo anche comprendere che se dovessimo avere degli svantaggi, il Signore è potente ed è capace da volgere, da cambiare quegli svantaggi che derivano dall'ubbidienza a Lui in vantaggi e in benedizioni. E questo è un atto di fede. E questo è un atto di fede. Adorare Dio in fede, ubbidire a Dio, richiede la fede, oltre che richiede l'amore. Quindi, questi sono i primi 4 comandamenti. La prima tavola della legge, e vorrei che veramente, considerando queste cose, potessimo dire, come abbiamo cantato, la legge dell'Eterno è perfetta, ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è verace, rende savio il semplice, la tua legge, i tuoi precetti, i tuoi comandamenti sono più desiderabili dell'oro, sono più preziosi, sono più dolci del miele. Sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento di Dio è puro, illumina gli occhi, dimora in eterno, sono verità, sono giusti, sono tutti quanti giusti. Questa è la legge del Signore. Beato l'uomo che medita in essa giorno e notte, beato l'uomo che la ama, beato l'uomo che la mette in pratica. Chiniamo il capo e preghiamo. Vorrei che qualcuno di voi innalzasse una preghiera di ringraziamento e anche di preghiera, di confessione, ma anche di richiesta di grazia al Signore, affinché possiamo amare la legge del Signore. Grazie a Dio nostro.